Noi celebriamo la festa solenne dell'ascensione al cielo del Signore. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta, come sempre ogni anno, dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11. Da 1 a 11. La seconda lettura è invece tratta dalla lettera agli Efesini, capitolo primo, dal versetto 17 al versetto 23. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 47, ma noi questa sera, proseguendo nel nostro cammino, prenderemo in considerazione il salmo 22. E quindi il brano evangelico, ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Nel capitolo 28 sono gli ultimi versetti del Vangelo, i versetti da 16 a 20 nel capitolo 28, gli ultimi versetti. Noi, come vi ho appena ricordato, celebreremo domenica prossima la solennità liturgica dell'ascensione al cielo del Signore Gesù, che propriamente cade nel giovedì della sesta settimana di Pasqua, ossia ieri. Cristo risorto dai morti dimora sempre presso il Padre, là dove egli è il Figlio generato dall'eternità e là dove il suo corpo di carne e quindi la nostra natura umana, il suo corpo di carne è stato adesso introdotto e così per sempre. L'ascensione del Signore segna la definitiva pienezza dell'incarnazione. La missione del Figlio si compie con il ritorno al grembo del Padre, ma ormai la carne umana appartiene al Figlio vivente ed è così la nostra carne umana accolta nel profondo mistero della comunione trinitaria. Il Figlio di Dio porta con sé nell'eternità gloriosa della vita divina la sua umanità, quell'umanità che ha fatto sua, divenendo uomo. È la nostra umanità. E proprio là dove avremmo potuto pensare che la nostra umanità dovesse venir meno, ecco che ora si rivela la pienezza della incarnazione. Quel che è nostro è introdotto dal Figlio nel grembo del Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Quel che si nasconde nell'intimo più segreto della nostra umanità ormai è custodito là dove si è svelata per noi l'intimità della vita divina. Adoriamo anche noi il Signore che ascende al cielo e riconosciamo così la definitiva dignità del nostro discepolato, che ci rende fin da ora cittadini del cielo e testimoni della nuova creazione. Leggiamo senz'altro negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, sono i primi 11 versetti del libro, capitolo primo.
11.
Basilio, leggi pure.
Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».
Grazie. Leggiamo anche il brano evangelico, sono gli ultimi versetti del Vangelo secondo Matteo, capitolo 28. Anna, leggi pure.
Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Grazie. Come vi dicevo, ritorniamo al Salmo 22, un appuntamento che può essere ritenuto sconcertante per la festa dell'ascensione al cielo del Signore. Leggiamo questa sera il Salmo 22, che è salmo che viene, come subito constateremo e già possiamo già al primo contatto riconoscere il testo con cui abbiamo a che fare, voce che risuona a più riprese nel racconto della passione del Signore. Salmo 22, una testimonianza orante che lì per lì potrebbe apparirci poco indicata per introdurci nel mistero che stiamo celebrando in questa prossima domenica, in questa festa dell'Ascensione. Bisogna che noi con coraggio, con pazienza, con fiducia ci lasciamo condurre dalla parola di Dio, ed è ancora una volta questa sera l'esercizio per il quale invito tutti a porre sempre a fondamento della nostra ricerca il primato della parola di Dio, indipendentemente dal nostro gradimento, dalla nostra interpretazione, anticipata di quelli che sono i significati dei misteri che celebriamo, la nostra preferenza per questo o quell'altra pagina dell'Antico o del Nuovo Testamento. Lasciamo da parte tutto questo e lasciamoci guidare dalla parola di Dio. Salmo 22, dopo quello che leggevamo nei salmi precedenti, settimana dopo settimana, e in realtà noi siamo stati condotti da Davide, ricordate il Salmo 18 probabilmente, siamo stati condotti all'inseguimento della figura messianica che emerge come protagonista di tutto il cammino. È lui, il Salmo 19, allora, l'ascoltatore della parola, ed è lui, ecco, la figura regale che contempliamo nei Salmi 20 e 21, che leggevamo nelle due settimane precedenti all'attuale appuntamento. Salmi 20 e 22, la figura regale. Siamo alla scuola del Messia, ed ecco, ho dato uno sguardo rapidissimo al Salmo 20 che leggevamo due settimane addietro. Ecco la nostra confidenza in colui sul quale Dio si piega. Probabilmente ricordate quello che il Salmo 20 ci ha testimoniato con tanta passione, e attraverso la missione a lui affidata Dio si piega su di noi e per noi, fino al versetto 10, l'ultimo versetto del Salmo 20: salve il Re Signore, lui il Messia, piegati, questo rispondici, piegati quando ti invochiamo, per quello che di lui abbiamo appreso contemplando la sua figura nel Salmo 20. E di seguito il Salmo 21, di cui ci siamo occupati una settimana fa, quando la misteriosa intimità del dialogo tra il Signore e il suo Messia ci ha condotti a riconoscere quella presenza silenziosa che sembra raccolta nella custodia del suo segreto, quel re che è radicato nell'amore dell'Altissimo. Ecco, e la sua gioia ci rivela la potenza della vittoria del Signore, il Signore che ha vinto, ed è lui gioioso, lui il re vittorioso, perché il Signore ha vinto in lui e con lui e per lui, e dunque il Signore che ha vinto in lui ha sconfitto i nemici che in noi ancora resistono, e il Salmo si è sviluppato proprio in questa prospettiva, quei nemici che ancora in noi sono presenze, intenzioni, motivazioni che resistono all'amore, quando invece lui, il Messia vittorioso, è colui che è radicato nell'amore dell'Altissimo, come ci dice in maniera così precisa il Salmo 8, che fa da perno nella composizione del Salmo 21. Ed ecco che la gioia del Messia, la sua gioia diventa rivelazione per noi di come il Dio vivente ci porge un altro volto. Eravamo giunti qui, versetto 13, con quella, come dire, correzione, comunque con quella traduzione alternativa che vi suggerivo, quelli che restano al loro posto e che ricevono un altro volto. C'è un volto nuovo per noi. C'è il Messia che ci introduce nella festa della vita, ed ecco, qui eravamo giunti, quel ultimo grido nel Salmo 21: alzati Signore, in tutta la tua forza canteremo inni alla tua potenza, alla presenza di quella figura così apparentemente dimessa e riservata nel suo silenzio, tutta raccolta nella appartenenza al Dio vivente, colui che è testimone per noi della gioia che irrompe nell'animo di chi è strumento della vittoria del Signore, il Messia. Ed ecco la percezione di come siamo invitati a partecipare alla festa della vita, in rapporto a un innalzamento. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Ed ecco, vedete, proprio attraverso i passaggi che richiamavo in maniera così sommaria, anche in maniera un po' grezza, che giungiamo al nostro Salmo 22. Questo Messia che è rimasto in silenzio mentre noi abbiamo ammirato in lui, attraverso di lui, la vittoria del Signore, del Dio vivente, come ci fa conoscere il suo segreto. È il Salmo 22, è il segreto del Messia, il suo segreto che adesso ci viene comunicato, che adesso viene condiviso da lui, che si esprime direttamente a cuore aperto. Il Salmo è una composizione ricca, pregnante, complessa, lo leggiamo rapidamente, non è la prima volta che con alcuni, o forse parecchi di voi, già abbiamo avuto modo di leggere, forse di rileggere questo medesimo Salmo. È una delle voci dominanti nei racconti della Passione, come ben sappiamo, lo ricordavo poco fa, una straordinaria espressione di preghiera, dove in un'unica composizione abbiamo modo di ascoltare la voce del Messia che si lamenta, la voce del Messia che supplica, la voce del Messia che canta un inno di vittoria, è la voce di colui che offre a noi una testimonianza piena, matura, coraggiosa di tutto un itinerario che davvero diventò per i primi discepoli del Signore ed è sempre per noi un'occasione preziosa per puntare il nostro sguardo verso il segreto profondo della vita intima del Messia, di Gesù, che ha fatto sua questa stessa preghiera, ha recitato il Salmo, lo ha mormorato a fior di labbra, lo ha ripetuto forse anche a più riprese, e i testimoni della sua passione fino alla sua morte hanno per l'appunto registrato questo richiamo ricevuto direttamente dalla testimonianza orante del Maestro. Fatto sta che il Salmo si articola in tre sezioni, ma importantissimo è renderci conto che davvero la composizione è unitaria e potremmo per certi versi frantumare la composizione e ridurre il testo a un triplice testimonianza di tre diversi momenti all'interno di una vicenda che può coinvolgere soggetti diversi e forse anche piuttosto eterogenei. Ma qui il Salmo 22 è trasmesso a noi come testimonianza orante di chi ha percorso tutto un itinerario. E di questo itinerario ci dà conto e attraverso questa sua testimonianza noi riceviamo davvero una rivelazione. Una rivelazione, così come i primi discepoli hanno appreso in quel momento così drammatico del primo impatto con gli eventi della passione e morte del Maestro e quello che poi è avvenuto ed è diventato per loro il principio di tutto un nuovo cammino e tutto un nuovo modo di interpretare la vocazione alla vita e tutto un nuovo modo di rispondere alla misteriosa iniziativa di Dio che ha voluto rivelarsi a noi in maniera del tutto inimmaginabile da parte della progettualità umana. Ed ecco la prima sezione del nostro Salmo, un grande lamento. Ci sono altre testimonianze oranti analoghe a questa nella rivelazione biblica, dal versetto 2 al versetto 11, un lamento. Il lamento già è preghiera. La seconda sezione è una supplica. Quanti salmi sono? Salmi che contengono invocazioni, implorazioni, richieste. Salmo di supplica. Dal versetto 12 al versetto 22 abbiamo a che fare con un orante che è in difficoltà, un orante che sta male, che sta molto male, che forse moribondo, che forse morirà. Il salmo a questo riguardo non ci fornisce dettagli biografici particolarmente adeguati a soddisfare la nostra curiosità, ma ci rendiamo conto del dramma che sconvolge l'esistenza di questo orante, e ci rendiamo conto del fatto che è giunto al limite estremo e del fatto che c'è un disagio di ordine fisico di mezzo, c'è una difficoltà davvero massacrante, straziante, mortificante per quanto riguarda il rapporto con l'ambiente che gli sta d'intorno, e quindi la sua solitudine che è già essa stessa premonizione di morte. La terza sezione del Salmo dal versetto 23 al versetto 32 ed è un canto di vittoria, e ci arriviamo tra non molto. Leggiamo rapidamente il nostro Salmo, lasciando da parte l'intestazione che pure è interessante, non possiamo perderci nei dettagli. Ed ecco: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sappiamo bene che questo è il versetto che apre il Salmo 22 ed è il versetto che è recitato da Gesù negli ultimi momenti della sua esistenza terrena, quando è appeso alla croce, e il versetto che introduce il Salmo suppone che poi il Salmo sia stato recitato per intero fino al grido finale. Dio mio, rileggo, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dunque, questo orante si lamenta perché avverte il peso drammatico, schiacciante della sua solitudine, la percezione di un abbandono che, come adesso constatiamo, riguarda la relazione con l'ambiente nel quale si è svolta la sua esistenza e con il quale intrattiene tutti i legami che sono inevitabili nella condizione umana. Eppure sono legami tagliati, legami spezzati, legami frantumati, rimandato a se stesso, alla sua solitudine, abbandonato da tutti. Ed ecco, il suo lamento esprime questa condizione di desolazione estrema alla presenza del Dio vivente. Dio mio, abbandonato da te. Notate che questo è l'unico modo che gli è consentito per rivolgersi a Dio, e addirittura rivolgersi a Lui con questa duplice invocazione che conserva in sé una intonazione particolarmente carica affettivamente. Dio mio, mio, Dio mio. Ecco, il lamento non c'ha un'altra voce, e sta ascoltando se stesso. Nella mia Bibbia, la vecchia traduzione, i primi due righi del versetto 2 sono tra virgolette, dopodiché sono le parole del mio lamento, è il nostro orante che ascolta e per così dire riecheggia le sue stesse parole. È il suo modo di ascoltarsi in una condizione di solitudine così pesante per quanto riguarda il rapporto con altri interlocutori. Rimane il lamento come unica modalità che gli consenta di dimostrare che ancora è vivo, e che ancora è vivo alla presenza di colui che è lontano. Ancora è vivo, sono vivo perché mi lamento, e il fatto di lamentarmi mi dimostra che ci sono ancora, e che ci sono ancora per attestare quanto è drammatica l'esperienza della lontananza. E insiste: Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Dunque è una condizione permanente che si prolunga nel tempo e che implica naturalmente tutta una destrutturazione dei rapporti vitali che in condizioni normali danno forma all'esistenza umana, e determinante è questa relazione a tu per tu con il Dio vivente che, come adesso riprende il versetto 4, è il Dio dell'alleanza, ed è dunque come adesso leggiamo, colui che abita nella santa dimora, eppure tu abiti la santa dimora, è il tempio? E il tempio come sacramento dell'alleanza tra il Signore e Israele, tu sei la lode di Israele, là dove viene proclamata la lode del Signore nel tempio, e quel sigillo di comunione tra il Signore e il suo popolo, quel sigillo di comunione rispetto al quale il nostro orante è rivolto con un animo di particolare devozione, d'altra parte dichiara adesso di essere considerato come estraneo, si trova ad essere reietto, espulso da quel popolo e da coloro che pure hanno dato forma, un riferimento oggettivo, familiare, sociale, un'identità di popolo, quella nella quale il nostro orante si riconosce, e tutto questo adesso è una realtà negata, frantumata, annientata, che gli viene rifiutata. Eppure tu abiti la santa dimora, leggevo il versetto 4, tu lode di Israele, e prosegue il nostro salmo: in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato, tu li hai liberati, a te gridarono, furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. Dunque i nostri antichi, i nostri padri, quelli del popolo nel quale il nostro orante si riconosce, e d'altra parte loro hanno sperato e hanno tenuto, hanno gridato e furono ascoltati e non rimasero delusi. Ma io, ecco, notate la forza di quel pronome di seconda persona singolare nel versetto 4, tu, e la forza adesso di questo io, pronome di prima persona singolare nel versetto 7. Possiamo suddividere la prima sezione del nostro salmo in due strofe, la prima strofa fino a questo versetto 6 che abbiamo appena raggiunto, e quindi la seconda strofa dal versetto 7, perché tra te e me, in quel contesto di lontananza così massiccia, così pesante, così straziante, in quel contesto di solitudine che mi riguarda, dice il nostro orante, tutte le mediazioni sono venute meno, tra te e me ci sei soltanto tu e ci sono io, ma è una relazione ridotta all'assoluta gratuità di un rapporto di appartenenza che non pretende più alcuna garanzia di riconoscimento, di successo, di adeguamento a criteri di ordine istituzionale o di ordine comunitario validi per garantire comunque una dignità alle singole persone. Ebbene, niente di tutto questo vale più per il nostro orante. Io sono verme, dice, non uomo. escluso e reietto, rifiutato da tutti, ridotto alla condizione di un verme che non merita più il riconoscimento di una dignità umana, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo, ecco qui. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Ecco, il nostro orante continua a rimuginare tra sé e sé nel suo lamento questa litania di segnali che confermano la condizione di estrema solitudine nella quale è stato relegato, perché è rifiutato da tutti i vicini e a maggior ragione i lontani, gli sconosciuti di questo mondo, ma lui nel mondo è un verme, non è più nemmeno riconoscibile come un essere umano. Ed ecco, versetto 10, sei tu che mi hai tratto dal grembo. Vedete che ritornano qui adesso nei versetti 10 e 11 due pronomi, tu, e ancora alla fine del versetto 11, tu ed io. Ecco qua, sei tu che mi hai tratto dal grembo e mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio, sei tu il mio Dio. Nel momento stesso in cui il nostro orante ha perso qualunque altro riferimento, resta il tu di Dio. Il tu di Dio che sta lì a registrare la solitudine nella condizione umana, estremamente drammatica, estremamente proprio corrosiva, a cui il nostro orante è stato condotto, alla maniera di un verme che merita soltanto di essere schiacciato, spogliato di tutto, spogliato di dignità, spogliato di identità, spogliato di quella storia che in un modo o nell'altro consente a un essere umano di fare appello a dei riferimenti che gli garantiscano un riconoscimento di valore. Ed ecco il rifiutato in un senso così pieno, per cui, come già sappiamo, non ha altro titolo, se di titolo si potesse parlare, per assumere una posizione in pubblico che non sia quello del verme. Ma ci sei tu il mio Dio, quando tutti mi rifiutano e quando io non esisto più e sono soltanto meritevo di essere schiacciato, di essere buttato via, di essere espulso, di essere consegnato all'infamia e oggetto di un rifiuto universale, ci sei tu il mio Dio. Ecco il lamento del nostro orante nel Salmo, tu, un tu assoluto, un'appartenenza irrevocabile, quando tutte le mediazioni che comunemente consentono a un essere umano di rendersi presente nella relazione con il Dio vivente sono state rimosse. Non può fare appello a nessun titolo che non sia quello di essere un verme rifiutato nella condizione umana, schiacciato e buttato via. Ci sei tu, il tu di Dio che continua a riconoscere in questo essere miserabile che è trattato come un verme nel mondo degli uomini, un interlocutore, una relazione organica, una relazione vitale, dobbiamo pur renderci conto di questo. Tu sei il mio Dio nel momento in cui tutti gli altri legami sono venuti meno. Se ci sono ancora e vivo ancora, e il lamento è l'unica voce possibile in questo contesto, è perché tu sei il mio Dio, e tra te e me una relazione di vita che prescinde ormai da tutte le altre modalità di incontro, di relazione che solitamente dimostrano che ancora gli esseri umani sono vivi nella loro carne, nella loro vocazione alla vita. Ed ecco sia la supplica dal versetto 12 al versetto 22 in quattro strofe, quattro brevi strofe. Adesso il nostro orante chiede, invoca una vera supplica. Sono quattro strofe con certe alternanze che subito vedremo di mettere a fuoco. La prima strofa dal versetto 12 al versetto 14, da me non stare lontano, ecco, chiede soccorso. Poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Anzi, qui e ancora successivamente abbiamo la netta percezione di avere a che fare con un ammalato, forse febbricitante, forse delirante, ha delle allucinazioni, vede mostri che si agitano attorno a lui, mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Bazan, spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Ecco, prima strofa, gli manca il fiato, l'angoscia, mancanza di fiato, nessuno mi aiuta, si aggrappa a quel tu che è divenuto l'unico interlocutore possibile nel momento in cui tutti gli altri riferimenti sono stati ormai rimossi. E il nostro orante sembra proprio che ci abbia rinunciato, e d'altra parte nel suo grave, penoso, drammatico disagio continua a aggrapparsi a quel tu. E la seconda strofa adesso dal versetto 15 al versetto 16 ci dà una descrizione di quello che è il suo modo di interpretare nella condizione attuale il suo vissuto, ma in che condizioni sono ridotto. E usa due immagini. La prima immagine è questa: come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore come cera si fonde in mezzo alle mie viscere. Ecco, un'esistenza spappolata, un'esistenza liquefatta, come se non riuscisse più a controllare i movimenti, come acqua sono versato, ma le ossa si sono frantumate, è il cuore che si sta sciogliendo come cera e non riesce più a svolgere quella funzione che gli è dovuta, sia come muscolo che pompa il sangue in giro per l'organismo, sia come quel centro della persona umana che registra e unifica tutte le relazioni con il mondo circostante, e invece si accorge di essere frantumato in una miriade di componenti che non riesce più a controllare. La prima immagine, ma c'è una seconda immagine che di per sé contraddice questa, ma comprendiamo bene che in una condizione del genere contraddizioni come quella che adesso qui appare sono in certo modo scontate. È arido come un coccio il mio palato. Adesso l'impressione di essere diventato un pezzo di pietra. La mia lingua è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Sono dei problemi di traduzione qua e là, ma noi li lasciamo da parte. D'altronde il testo è stato un po' maneggiato nel corso del tempo, per cui qua e là si vede che in alcuni versetti sono degli interventi che hanno reso la lettura un po' più problematica, ma ci intendiamo ugualmente. Ed ecco, vedete, è ridotto a un coccio, è ridotto a questa esperienza di un'esistenza bloccata, inceppata, è come se non riuscisse più nemmeno a deglutire, l'unico sapore che ha in bocca è il sapore della sabbia, non c'è modo per sopperire al suo disagio con una goccia d'acqua, ed ecco, per un verso è frantumato, per un altro verso è invece impietrito in questa maniera così rigida e aspra, perché il nostro orante fa riferimento alle percezioni che gli sono consentite per quello che ancora può sperimentare nella bocca. Nella bocca è come se avvertisse un gusto di morte ormai, il gusto amaro, il gusto aspro, il gusto insopportabile, il gusto di un fiato che se ne va, di una vita che si consuma e si esaurisce, è come essere raggrumato alla maniera di un pezzo di roccia, senza più alcuna possibilità di contatto vitale. Su polvere di morte mi hai deposto, dice il versetto 16. E vedete che qui il verbo usa ancora la seconda persona singolare, tu. E questo mio modo di andare incontro alla morte ribadisce il valore di quell'appartenenza al tu. L'unico interlocutore che il nostro orante in questa maniera così dolorosa avverte attorno a sé, accanto a sé, l'unico tu che mi rimane nel momento in cui mi sto consumando in questa maniera così incontrollata e irreparabile, sei tu. E adesso c'è una terza strofa dove ritornano quelle immagini, dandoci ancora una volta l'impressione di qualcuno che nella febbre, forse è proprio ormai in agonia, sta delirando, un branco di cani, dal versetto 17 al versetto 19. Mi assedi una banda di malvagi, adesso non sono mostri belve feroci che lo aggrediscono, ma sono dei cacciatori, è lui divenuto la preda di cui vanno alla ricerca i cacciatori con le loro mute di cani scatenate al suo inseguimento. Mi assedia questa banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi, ecco, come una preda appesa a una stanga portata come trofeo dai cacciatori che l'hanno catturata. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Ecco, questo sono io, preda, prigioniero di cacciatori che mi spogliano di tutto, e d'altronde è quello che già sappiamo, ridotto alla condizione di un verme che non merita più alcun rispetto, alcun riconoscimento, alcuna attenzione. E allora la quarta strofa. Ma tu, Signore, qui ritorna l'invocazione, come leggevamo già nel versetto 12, tu non stare lontano, ecco la supplica, mia forza, corri il mio aiuto, scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita, salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali. Già, invocazione, tu, notate che ritorna il pronome, in seconda persona singolare, qui, versetto 20, ma tu. E questo pronome dice tutto quello che il nostro orante può esprimere, tutto quello che gli rimane come residuo nella sua condizione vitale è il fiato per appellarsi, per richiamarsi a questo tu. Notate che ci sono due caratteristiche in questa testimonianza orante che vale la pena di mettere opportunamente a fuoco. La prima caratteristica, normalmente nei salmi di supplica, e ce ne sono tanti nel Salterio, e poi compaiono testimonianze oranti di questo genere anche altrove, nei salmi di supplica normalmente ad un certo momento l'orante impreca, ha i suoi motivi, si dibatte nel conflitto con nemici, qualcuno che lo assedia, qualcuno che lo accusa, qualcuno che lo ingiuria, qualcuno che lo minaccia, quante volte, ed ecco l'orante impreca, l'orante maledice, l'orante chiede aiuto al Signore perché i suoi avversari vengano contestati, corretti, possibilmente sconfitti come meritano, perché il nostro orante ritiene in un modo o nell'altro di essere ingiustamente oggetto di un'aggressione. Per questo chiede aiuto, impreca, maledice, quante volte succede. E qui non succede. Qui non succede, nel nostro Salmo 22 questo non avviene. Seconda testimonianza da notare, vedete che normalmente nei salmi di supplica ad un certo momento l'orante, che pure chiede aiuto, sta supplicando, sta invocando, sta implorando, chiede aiuto e confessa di essere un peccatore, peccati del passato, peccati recenti, peccati di varia natura, non nasconde, chiede aiuto senza minimamente tacere il fatto che si rende conto di essere responsabile di malefatte che in un modo o nell'altro hanno segnato e compromesso la sua vita, ma questo non gli impedisce di chiedere aiuto, è un peccatore che chiede soccorso. E qui non avviene niente di tutto questo. Il nostro orante non fa mai riferimento a una sua condizione pregressa di essere umano alle prese con le incresciose complicità, con situazioni di peccato, cose del genere, niente di tutto questo. Niente, non impreca contro i nemici né confessa mai di essere un peccatore, un innocente. Il Salmo prende veramente una fisionomia singolare, non per niente poi i racconti della Passione ci dicono che è la preghiera di Gesù ormai moribondo, e i discepoli ne hanno approfittato per rendersi conto di come davvero il Salmo 22 coglie aspetti determinanti di quella vicenda della quale è stato protagonista il Maestro fino alla passione, all'estremo sviluppo di essa, moribondo, appeso a quella croce finché muore. C'è una terza sezione, però il nostro Salmo non è finito qui, perché adesso dal versetto 23 al versetto 32 si aggiunge un canto che sta in diretta connessione con i due tempi del di questo itinerario orante che già abbiamo sommariamente individuato. Tra l'altro qui, tra il versetto 22 e il versetto 23, compare una parola che la mia Bibbia, la vecchia traduzione, non prende in considerazione: anitani. Anitani, tu hai risposto, credo che la nuova traduzione ne tenga conto, tu hai risposto. Problemi di traduzione, problemi di interpretazione, accennavo a questo in modo generico, si potrebbe prendere in considerazione questi problemi in modo più dettagliato, ma non è il momento. E invece, ecco qui, tu hai risposto. E cosa vuol dire tu hai risposto? Ecco, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Versetto 23. E qui vedete il nostro orante che in questa vicenda che fa di lui un derelitto rifiutato da tutti e buttato via come spazzatura, come un verme che merita soltanto di essere schiacciato, si aggrappa al tu di Dio ed ecco è in grado di testimoniare il nome della paternità di Dio. Il nome di Dio è la paternità di Dio a una moltitudine di fratelli, perché se tu sei Dio per me in questa condizione di miseria estrema per cui sto crepando in maniera così squallida e ingiusta, ecco che per ogni essere umano, quale che sia la sua vicenda, il suo contesto, il suo modo di trascinarsi sulla scena del mondo, il suo modo di morire e di ritornare ad essere poltiglia fangosa, per ogni essere umano tu sei padre, una moltitudine di fratelli. E vedete, questo suo annuncio è il vero e proprio Evangelo che riceviamo dall'orante, che pone il fondamento della famiglia umana. E il fondamento della famiglia umana, laddove nel suo modo di affrontare lo strazio della sua vicenda, evangelizza la paternità di Dio. Se Dio è padre per me, ecco che la moltitudine degli esseri umani, così come viene svolgendosi nel corso di una storia di generazione in generazione, dove tutto poi viene man mano frantumato nell'esperienza della morte, ricomposta all'interno di una economia di famiglia. La moltitudine umana è una moltitudine di fratelli. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Vedete, è un canto di vittoria che qui esplode e che adesso si sviluppa nei versetti seguenti. È la grande assemblea, dice adesso. Questa assemblea è kal, in ebraico, in greco diventa l'ecclesia, la grande ecclesia, la grande chiesa, ma è l'umanità intera che si viene configurando come comunità di fratelli in rapporto al fatto che da lui riceviamo questo Evangelo che proclama la paternità di Dio. In questo suo modo di rivelare il nome di Dio, il segreto di Dio, l'intenzione di Dio, è lui stesso che diviene principio di fondazione, diventa presenza su cui viene edificata la famiglia umana. Non c'è essere umano che sfugge a questa rivelazione di fraternità, di comunione, di appartenenza a un unico disegno, a un'unica storia, un'unica famiglia, laddove tu sei il mio Dio. E allora vedete che qui adesso il canto si sviluppa in tre brevi strofe che illustrano esattamente la composizione, come cerchi concentrici che vanno man mano allargandosi di quella assemblea che assume misure universali in modo sempre più coinvolgente, e si parte da quel primo cerchio attorno al nostro orante che è costituito da quel popolo a cui egli stesso appartiene e all'interno del quale egli stesso, come già sappiamo, è stato rifiutato, abbandonato a se stesso, dimenticato, schiacciato e rifiutato. E dunque dice: lodate il Signore voi che lo temete, gli dia gloria alla stirpe di Giacobbe, Israele. Dunque lo tema tutta la stirpe di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al grido d'aiuto lo ha esaudito. Dunque la prima componente di questa assemblea che si sta man mano delineando, Israele, vedete questo accenno a tutti i derelitti, a tutta la povera gente che nella storia di Israele sono andati loro assumendo un posto sempre più preciso e stati riconosciuti in modo sempre più rispettoso. D'altra parte poi è vero che il nostro orante è invece segnato dall'esperienza di un rifiuto drastico e spietato, ma è Israele che viene riconosciuto all'interno di questa fraternità che trova in lui il fondamento, perché è la paternità di Dio che si sta espandendo, che si sta allargando, che si sta spalancando come capacità di contenimento a cui non sfugge in primo luogo la grande comunità di coloro che appartengono al popolo di Israele. Ma ecco, è proprio attraverso questo richiamo ai poveri, adesso l'orizzonte si amplia e l'umanità intera si viene riconoscendo all'interno di un unico abbraccio che è universale, così come universale la famiglia umana. Leggo versetto 26: sei tu la mia lode nella grande assemblea. Adesso quell'assemblea diventa grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, viva il loro cuore. Quindi bisogna vedere la seconda persona plurale, vostro cuore per sempre, ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Vedete, tutti i derelitti di questo mondo, ma tutti i poveri della terra, come ci sono poveri nella comunità di Israele, ma ci sono i poveri che sono come il filo conduttore di una storia umana che man mano raccoglie e ridà valore di presenza insostituibile alla moltitudine e varietà dei popoli della terra. Tutti i confini della terra si prosterranno davanti a lui, tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore ed egli domina su tutte le nazioni. Fino qui, la seconda ondata, vedete, dove tutto sempre passa attraverso la presenza dei poveri, Israele e poi le nazioni della terra, tutte quante con la loro particolare fisionomia, cultura, storia, identità, linguaggio, ed ecco, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Sì, e adesso vedete c'è una terza ondata, dal versetto 30 arriviamo al versetto 32, dal momento che adesso vengono riconosciuti come presenze che compongono la grande comunità anche coloro che sono già morti e coloro che ancora non sono nati. Coloro che sono già morti, a lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, le ceneri della terra, le ceneri della tomba, e si prostreranno in adorazione davanti a lui, si curveranno quanti discendono nella polvere. Già, quelli che già sono morti e sono presenze che compongono la grande famiglia umana, e adesso ma io vivrò per lui e lo servirà la mia discendenza, ed ecco adesso quelli che ancora non sono nati, tutto del futuro è già in anticipo, tutto del passato, volevo dire, in anticipo tutto del futuro, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno ecco l'opera del Signore. Questo fa il Signore, questa è l'opera del Signore. Ci sono commentatori che dicono quando Gesù grida e muore perché ha completato la recita del Salmo 22, naturalmente farfugliando tra sé e sé, quelli che ascoltano non capiscono, immaginano Elia o giù di là, ed ecco il grido, questo ha fatto il Signore, ha fatto il Signore, ecco l'opera del Signore, questo. Il suo modo di morire ha posto il fondamento della famiglia umana, ha rivelato la paternità di Dio, in lui il mistero del Dio vivente si è presentato come il tu, a cui ogni esistente umano ritorna, e ritorna passando attraverso le vicende così complesse e anche così drammatiche, così inquinate della storia umana, e passando attraverso la morte. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ecco. Vedete, in continuità con i Salmi 20 e 21. Ecco la figura del Messia. Ecco come il Salmo 22 ci aiuta a penetrare nel segreto, nell'intimo. Ma quel re vittorioso, quel re glorioso, quel re su cui Dio si è piegato, quel sovrano, quella figura messianica che è divenuta garanzia di vittoria per noi. Ma chi è? E che cosa gli è capitato? E qual è il suo vissuto? E il Salmo 22 ci aiuta ad affacciarci proprio su questo orizzonte interiore, profondo e misterioso com'è il cuore del Messia. Che ha portato a compimento la sua missione fino a far del suo modo di morire in un rapporto di comunione che lo ha reso fratello di tutti gli esseri umani di ieri, di oggi e di sempre, il fondamento della famiglia umana secondo il cuore di Dio. E allora lasciamo da parte il Salmo 22 e invece ritorniamo al brano evangelico per questa festa dell'Ascensione. E devo dire che la lettura del Salmo 22, in vista della lezione divina di stasera, non mi ha affatto distratto dalla festa dell'Ascensione del Signore al Cielo. Anzi, in maniera sorprendente e sconcertante, come mi esprimevo precedentemente, proprio il Salmo 22 mi si è donato, mi è stato donato, mi si è presentato, mi è venuto incontro in base a una scadenza che nessuno aveva programmato, proprio oggi per la festa dell'Ascensione. Ma il Salmo 22 e mi è parso proprio come un invitatorio straordinariamente efficace alla celebrazione della festa dell'Ascensione del Signore al Cielo. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Salmo dunque, dicevo, Vangelo secondo Matteo capitolo 28. Come sempre uno sguardo all'icona, non è una novità per nessuno. Eccola qui alle mie spalle. La missione del figlio è compiuta. Il figlio che si è fatto uomo, che è disceso, è risalito, è ritornato al grembo della vita nell'intimo di Dio. E d'altra parte, in questa sua risalita porta con sé il carico che ha acquisito nell'adempimento della sua missione, la carne umana. Ed ecco ciò che riguarda la nostra carne umana, ora è a dimora nella profondità del mistero di Dio. E l'icona ci aiuta a contemplare la realtà di un distacco, vedete, la zona superiore e la zona inferiore, con quel orizzonte un po' frastagliato che serve a rimarcare l'avvenuto distacco. E d'altra parte l'icona vuole aiutarci a contemplare la vicinanza, il distacco e la vicinanza. Com'è vero che quello che riguarda la nostra carne umana adesso è a dimora nell'intimo della vita divina, è la vita stessa di Dio che si è introdotta nel segreto della nostra condizione umana. Notate questo calice qui sotto l'immagine del Signore intronizzato nella gloria, i cerchi della vita, le creature angeliche, il seno del Padre e i due personaggi angelici in bianche vesti, la madre del Signore, è la missione della Chiesa. Qui nella sezione inferiore dell'icona che stiamo osservando, e vedete la madre del Signore come muove le mani, è il gesto duplice con la mano sinistra. Il gesto della benedizione, con la mano destra il gesto della invocazione, è la presenza di quella testimonianza che è affidata alla responsabilità della Chiesa e la Madre del Signore in questo ne è l'interprete esemplare nel corso della storia umana. Il rapporto con il mondo, con gli avvenimenti, con i popoli della terra, con la storia nel suo svolgimento così farraginoso e complesso, una capacità di benedire. Di benedire dall'alto, di annunciare, proclamare, testimoniare sempre dall'alto un flusso di misericordia, un flusso di grazia, un flusso di doni che inesauribilmente confermano la benedizione di Dio. E d'altra parte l'invocazione dal basso, questa presenza nella storia umana, nel mondo, nelle cose, che raccoglie tutto, che contiene tutto, che abbraccia tutto, che rispetta tutto quello che è umano, la mano destra della Madre del Signore. Tra benedizione e invocazione, la missione della Chiesa, che è una missione attiva, operosa, che è sempre pronta, anzi urgentemente impegnata a proclamare la benedizione che non manca mai come effusione di doni dall'alto, ed è sempre pronta e urgentemente impegnata a raccogliere tutto quello che dal basso sta lì a testimoniare la fatica, le avventure, le incertezze, le miserie, le sconfitte, i dolori della storia umana in atteggiamento di invocazione. E poi ecco, vedete i due gruppi di discepoli attorno al calice centrale, in atteggiamento diverso. Quelli di destra sono più riservati e raccolti, quelli di sinistra sono più agitati e protesi verso un orizzonte che a loro modo intravedono o vogliono intravedere. E la Chiesa anche in questo caso, in quelle sue due note caratteristiche sempre sempre attuali e indimenticabili, il ricordo e quindi il raccoglimento nell'intimo e l'attesa e quindi la ricerca incessante. Ed ecco i discepoli sulla destra, per noi che osserviamo l'icona, che ricordano e custodiscono nell'intimo la memoria, ed è un atteggiamento che caratterizza la missione della Chiesa nel corso delle generazioni in maniera inconfondibile, ma poi c'è questa ricerca incessante, questa ricerca che è motivata da un'attesa che guarda sempre verso orizzonti nuovi, ulteriori, e inesauribile è la tensione che sostiene la Chiesa. Anche questo è il modo di portare a compimento la sua propria missione verso l'incontro con il Signore che ritorna. E tutto questo si svolge mentre un vortice ventoso sta investendo questa scena. Ne parlavamo senz'altro in altre occasioni. Vedete come l'angelo di destra in alto è come sul punto di precipitare verso il basso, mentre invece questo angelo di sinistra nella sezione alta è sollevato da un forte vento che lo proietta verso l'alto, un movimento circolare che poi investe anche la scena che contempliamo nella sezione inferiore dell'icona, un movimento orario, è un moto vorticoso. Notate anche gli alberi di olivo che si stagliano sul fronte di quel segnale di stacco tra l'alto e il basso, e d'altra parte vedete il vento potente, il vento imperversa, il vento circola, il vento soffia, e quella stessa linea che segna il distacco in realtà è divenuta un tramite di comunicazione che invisibilmente ma potentemente lo Spirito del Signore gestisce secondo i criteri che sono da sempre custoditi nell'intimo del Dio vivente, nel grembo della paternità di Dio. Ed ecco il Figlio intronizzato, ed ecco lo Spirito effuso, ed ecco la missione della Chiesa nella storia umana. E questa missione che ha una sua fisionomia particolare e che man mano si evolve nel tempo, ma che è radicata nella custodia dell'Evangelo ricevuto dal Figlio nel tempo della sua presenza in questo mondo, ed è la missione della Chiesa che si apre a relazioni sempre nuove, a contatti sempre più ampi, a situazioni sempre più imprevedibili, eppure tutto appartiene a un unico disegno di edificazione, perché colui che è disceso ed è risalito è colui che ha lasciato a noi questa eredità indimenticabile. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ed ecco il nostro brano evangelico. Qui alla fine del Vangelo secondo Matteo, Gesù e i suoi discepoli, e i discepoli poi siamo noi che restiamo come i discepoli che rimangono, E un appuntamento, nello stesso capitolo 28, questo appuntamento è stato ricordato dall'angelo alle donne nel versetto 7, e poi lo stesso Gesù ha incontrato le donne nel versetto 10, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Appuntamento in Galilea. Ma lo stesso Gesù nel capitolo 26, versetto 32, aveva detto esattamente questo. Nel corso dell'ultima cena, quando escono dal cenacolo, a dire il vero, in verità vi dico, versetto 32, dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. In Galilea, dunque, un appuntamento. E qui il nostro brano evangelico dice che gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Osserviamo bene questa scena. Ricordate che in Galilea ha avuto inizio l'attività pubblica del Signore. Se voi con un po' di pazienza sfogliate le pagine a ritroso e ritornate al capitolo 4, tante altre volte già ne abbiamo parlato. Vangelo secondo Matteo, tra l'altro, abbiamo già preso in considerazione nel corso di quest'anno. Capitolo 4, dopo le tentazioni, siamo ancora all'interno del grande prologo, ma comincia adesso la sezione centrale della grande catechesi dell'evangelista Matteo, ed ecco versetto 13, 12 anzi, avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea. Ecco, Galilea. E vediamo meglio. Lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarno, presso il mare. Sappiamo bene questo riferimento al mare, quanto importante sia, oltre che per l'Evangelista Matteo, già per l'Evangelista Marco. Il mare. Nel territorio di Zabuloni e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, la citazione dell'oracolo messianico di Isaia nel capitolo 9, e la Galilea, vediamo, è uno scenario tenebroso, ma è una modalità che serve a rappresentare la Galilea come espressione emblematica di quello che è lo scenario tenebroso della storia umana. La storia umana è una storia galilaica, è una storia oscura, una storia inquinata, una storia che sprofonda in un abisso di miserie e inenarrabili. Ed ecco il paese di Zabuloni, il paese di Neftali, tribù del settentrionali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, territorio inquinato dal contatto con il mondo dei pagani, e il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce, proprio là la luce. Su quelli che abitavano in terra e ombra di morte una luce si è elevata. Isaia ha convissuto con eventi storici tristissimi, la deportazione delle tribù del nord al tempo degli Assiri, ed ecco l'avvento della luce, laddove la Galilea sembra essere proprio la regione che custodisce in sé come un sentimento empirico massiccio insormontabile l'eredità di una storia sbagliata, di una storia fallita, di una storia inquinata, di una storia infernale. La luce. E allora, ecco qui il versetto 17, Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ecco qui ha inizio la grande catechesi dell'Evangelista Matteo, che poi sappiamo bene, il regno dei cieli è la rivelazione della paternità di Dio. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Torniamo per un momento a osservare i discepoli, poi fermeremo l'attenzione su Gesù in Galilea. Intanto veniamo a sapere che sono 11, c'è scritto, vedete, versetto 16, gli 11 discepoli, ma noi sappiamo anche che dovrebbe essere 12, invece sono 11. E questo richiamo non è soltanto, come dire, il rispetto di un dato di ordine numerico. Sono diventati 11 perché uno si è perso per la strada, uno o un altro, ma è sempre così. È sempre una realtà zoppicante, sempre una realtà compromessa, sempre una realtà esposta a rischi estremi, sempre una realtà fatiscente. E sono 11. E per di più, vedete, ogni giorno, la ferialità di ogni giorno, l'ultimo versetto fa riferimento proprio a questo, ogni giorno, un giorno dopo l'altro. Tra l'altro la nota della ferialità è caratteristica della festa dell'Ascensione, che di per sé non è festa domenicale, è la festa del giovedì, il 40° giorno, un giorno feriale, è la festa che ricorre, noi celebriamo di domenica, ma di per sé è un giorno feriale, perché è ogni giorno, senza togliere in nessun modo valore all'appuntamento settimanale, ma vedete come qui tutto il contesto nel quale ci muoviamo è costruito in maniera tale da rimuovere tutte le sovrastrutture, tutte le forme cerimoniali, tutte le garanzie istituzionali, perché sono 11 nella ferialità di ogni giorno. E tra l'altro veniamo poi a sapere che sono quelli che lo avevano dubitato. Quando lo videro gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. Qui io vi suggerisco di tradurre diversamente, non alcuni però dubitavano, alcuni no, alcuni sì, ma quelli che avevano dubitato, loro che pure avevano dubitato. Loro che pure avevano dubitato, non solo alcuni. D'altronde ricordate che questo stesso verbo dubitare compare solo un'unica altra volta nel capitolo 14 e subito vi rendete conto di qual è l'episodio nel quale si parla di qualcuno che dubita. Pietro che scende dalla barca perché Gesù attraversa il mare, Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Vieni. E Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque, capitolo 14 versetto 31, andò verso Gesù, adesso il versetto 30, ma per la violenza del vento si impaurì e cominciò ad affondare e gridò: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, quelli che avevano dubitato, che poi vedete qui sono quelli della poca fede, la poca fede, che è un'espressione che ritorna più volte. Solo un rapido filtraggio dei testi nei quali l'Evangelista Matteo accenna questa poca fede, è una nota caratteristica del suo linguaggio. Forse compare un'altra volta nel Nuovo Testamento un'espressione del genere, la oligopistia, ma non di più. E invece nel capitolo 6 versetto 30, come potete dubitare del fatto che dice il Signore il Padre non si prenda cura di voi, che avete bisogno di un vestito, che avete bisogno del cibo e della bevanda quotidianamente? Capitolo 6 versetto 30. Se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è, domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi gente di poca fede? Poca fede. Che non è l'incredulità, ma è la poca fede. È una fede piccola, è una fede striminzita, è una fede incredula. È un paradosso, ma è una fede che non crede, è una fede insufficiente, è una fede piccola. Questa è una caratteristica dei discepoli su cui Matteo insiste, e naturalmente Matteo sta insegnando qualche cosa attraverso questa sua catechesi a noi tutti lettori del Vangelo. E più avanti nel capitolo 8 versetto 26, sono in barca di nuovo, c'è un po' di tempesta, che in greco si chiama sismos, una specie di terremoto, e allora Gesù dorme, lo svegliano, salvaci, perché avete paura? Versetto 26, uomini di poca fede, uomini di poca fede, perché avete paura? Che poi paura, qui siete pusillanimi, perché? Come se lui fosse stupito. Poi c'è il testo che abbiamo già preso in considerazione, il capitolo 14, uomo di poca fede, perché hai dubitato? È la mano di Gesù a cui Pietro si aggrappa. E poi nel capitolo 16, nel versetto 8, quando i discepoli ancora in barca discutono perché non c'è pane, non c'è pane, e parlavano tra loro discutendo di queste cose, Gesù se ne accorge, versetto 8, e chiede: ma perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? Non capite ancora, non ricordate? E Gesù rievoca i momenti in cui è stata saziata la folla già in due occasioni successive. E dunque, uomini di poca fede, ma perché discutete? Protestate? Perché non c'è pane? E ancora nel capitolo 17, versetto 20, dopo la trasfigurazione, quando i discepoli chiedono a Gesù perché noi non abbiamo potuto intervenire a vantaggio di quel padre che ha un problema con un figlio, e allora Gesù spiega ai suoi, versetto 20, per la vostra poca fede. In verità vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati, e quel che sei. Fatto sta, vedete che questi sono gli undici, coloro che avevano dubitato, proprio loro, siamo noi, quelli della poca fede, nella ferialità dell'esistenza, per cui ci trasciniamo di qua e di là, ed è in Galilea che Gesù ci dà appuntamento. E Gesù si presenta per annunciare il regno dei cieli, come abbiamo ricordato, ritornando esattamente al punto di partenza della sua attività pubblica. È la rivelazione della paternità di Dio, e poi sappiamo che tutta la predicazione di Gesù e tutto lo svolgimento della catechesi dell'Evangelista Matteo ha come filo conduttore esattamente questa pedagogia della figliolanza, come imparare a diventare figli in rapporto al rivelarsi della paternità di Dio, il regno dei cieli. Ed è Gesù che, figlio con il cuore aperto, rende testimonianza di questa rivelazione, che lui stesso chiama a più riprese giustizia di Dio. Ricordate il dialogo con Giovanni Battista quando c'era il battesimo? Lascia che si compia ogni giustizia, la giustizia di Dio, e la voce: ecco il figlio amato, ecco il figlio di cui io mi compiaccio, nel capitolo 3. Già, la giustizia di Dio. Se voi ritornate al nostro Salmo 22, vedete che proprio nell'ultimo versetto del Salmo 22 annunzieranno la tua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Salmo 22, versetto 32, la tua giustizia. E qui in Galilea l'appuntamento fa esplicito riferimento al monte, il monte che Gesù aveva loro fissato, dice il versetto 10, il monte. Vedete, anche questo è un richiamo interessante, queste pochissime righe alla fine del Salmo, del Vangelo secondo Matteo, sono veramente molto istruttive per noi. Perché il monte è il luogo dell'appuntamento per la fondazione della famiglia umana, le relazioni fraterne, certo, il Salmo 22 ritorna con tutta la sua potenza di evangelizzazione. Si tratta di imparare a vederlo, e quando lo videro sul monte gli si prostrarono innanzi. Ecco, si prostreranno, diceva anche l'orante del Salmo 22, si prostreranno in adorazione. A proposito di questo monte, vedete che nel Vangelo secondo Matteo compaiono in serie diverse località che sono così descritte come il monte e la presenza di Gesù, e il monte come il luogo che prende il valore di un richiamo che coinvolge un ambiente, monte in modo inconfondibile allude a una presenza stabile, massiccia, solida, garantita. E vi richiamo rapidamente questi testi. Intanto voi tutti ricordate che c'è un grande discorso di Gesù, proprio il primo dei grandi discorsi di Gesù, che è il discorso della montagna, il discorso del monte, capitoli 5 fino all'inizio del capitolo 8. Gesù sul monte, Gesù sul monte, è il maestro, è il maestro. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, è il figlio che annuncia la paternità di Dio, il regno dei cieli, il monte, tutto il discorso della montagna, ne parlavamo a suo tempo, sul monte. E poi capitolo 14, versetto 23, uno sguardo rapidissimo, capitolo 14, ecco qui. Congedata la folla, salì sul monte Gesù solo a pregare, e venuta la sera gli se ne stava ancora solo lassù. Dunque, l'orante solitario, il monte. E d'altra parte, mentre è in preghiera solitaria sul monte, i discepoli in difficoltà, sulla barca, alle prese con il mare da attraversare. Sappiamo bene quello che succede, è la scena che già abbiamo rintracciato precedentemente. È Gesù che apre una strada attraverso il mare, Gesù che attraversa il mare. Vedete, quel suo essere impegnato in una preghiera solitaria fa tutt'uno con il suo essere protagonista dell'impresa, per cui lui che è il figlio rivolto al tu della paternità divina, lui è il protagonista dell'impresa che apre una strada attraverso il mare, che sta lì a rappresentare tutti gli ostacoli, tutti gli impedimenti, tutto quello che nell'esistenza umana è dimostrazione di una barriera insormontabile che tradisce la vocazione alla vita. È una strada aperta attraverso il mare, lui, l'orante solitario, in forza del suo essere in conversazione a cuore aperto con la paternità di Dio. Più avanti nel capitolo 15, versetto 29, quindi fino al versetto 31, di nuovo la montagna. Capitolo 15, versetto 29, allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea, salito sul monte, si fermò là. Sul monte, si fermò là, e attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi, molti altri malati, e li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, ed egli si prende cura di loro. È il medico che cura, e che cura mediante quello strumento terapeutico che è la sua compassione. E la folla era piena di stupore, dice il versetto 31, glorificava Dio la folla, e subito dopo, nel versetto 32, Gesù chiamò sei discepoli e disse: sento compassione di questa folla. È il medico che cura mediante la compassione. La folla umana, la folla derelitta, la folla straziata, la folla inquinata, la folla dove le contraddizioni esplodono nella maniera più feroce e senza meritare segni di approvazione o di compiacimento, tutt'altro. Eppure in questo groviglio di situazioni infami, ecco, Lui è il medico che cura in forza della compassione, con la terapia della compassione. E più avanti ancora nel capitolo 17 il monte è il monte della trasfigurazione, è il figlio, capitolo 17 dal versetto 1 al versetto 9, il figlio che vuole condividere quello che è suo. Vuole condividere quello che è suo, quello che poi avviene o avveniva nel Salmo 21, quello che è suo. Adesso, cosa significa per i discepoli incontrarlo? Ecco, e qui vedete, già l'abbiamo notato, e di nuovo, sul monte, quando lo videro, gli si prostrarono innanzi loro che pure avevano dubitato. L'adorazione, il verbo proskynin, vale la pena di riflettere per qualche momento ancora su questo atto di adorazione, che è l'atto con cui i discepoli aderiscono alla regalità del Signore. Ma la sua regalità, per dirla poi con il termine che Gesù stesso utilizza qui immediatamente dopo, è la sua autorità. È Gesù che si avvicina, è Gesù che dice loro: mi è stato dato ogni potere, la exousia, ogni autorità in cielo e in terra. Ecco, i discepoli adorano colui che è depositario di questa autorità, colui che esercita questa autorità in cielo e in terra. Notate che questa è l'espressione che ritorna puntualmente nella preghiera che il Signore ci ha insegnato, il Padre nostro. Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra, in cielo e in terra. Dove esercitare l'autorità allora vuol dire che corrisponde il suo modo d'essere alla volontà di Dio. Alla volontà di Dio, venga il tuo regno, la volontà di Dio, la volontà del Padre, il regno di Dio, la paternità di Dio, e dunque la famiglia umana che si viene componendo laddove è il suo modo di esercitare l'autorità è testimoniato ai discepoli. E vedete che questo termine, ancora una breve corsa attraverso le pagine del Vangelo, tanto per passare un po' di tempo, questo termine compare anche altrove nel scritto del nostro evangelista Matteo. Se ritornate alla fine del discorso della montagna, nel capitolo 7, versetto 29, proprio alla fine del discorso della montagna, la gente è sbalordita perché Gesù parlava con autorità, era un maestro, il maestro per noi è il maestro autorevole, parlava con autorità, questa autorità di cui adesso leggiamo nel brano evangelico che abbiamo sotto gli occhi, e parlava con autorità, l'autorità del maestro. Il maestro che realizza quello che sta insegnando, per questo è autorevole, e di seguito questa autorità, questa exousia viene segnalata nel capitolo 9, quando Gesù afferma, versetto 6, che il figlio dell'uomo ha il potere, questo è il termine nostro, exousia, sulla terra, di rimettere i peccati. E questo poi è un dato che viene ripreso nel versetto 8. La folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere, una tale autorità agli uomini. Il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati. Questa è la sua autorità. L'autorità magistrale di Gesù, l'autorità del sovrano, l'autorità regale, l'autorità che adesso i discepoli stanno adorando. È l'autorità del figlio dell'uomo, che poi giunge a Gerusalemme al termine del suo lungo pellegrinaggio nel capitolo 21 e viene acclamato come figlio di Davide, ricordate, e poi viene interpellato proprio a riguardo della sua autorità. Capitolo 21, versetto 23. Con quale autorità fai queste cose? E vedete che l'autorità di Gesù, così come poi viene illustrata in tutte quelle pagine riguardanti l'ingresso del Signore a Gerusalemme, l'ingresso nel Tempio e quindi la sua permanenza a Gerusalemme, è l'autorità che coincide con l'attuazione di un regime di mitezza nell'esercizio della sovranità. La mitezza, il mite che cavalca l'asino, si porta dietro ciechi e storpi, e quindi è interrogato e lui risponderà con le parabole nel capitolo 21 e ancora nel capitolo 22, la mitezza del sovrano. E adesso i discepoli sono qui, ritorniamo al gesto di adorazione dei discepoli che adorano questa autorità, l'autorità di Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Ecco la giustizia di Dio, ecco colui che ha annunciato ai suoi fratelli il nome santo della paternità di Dio. Ed ecco i discepoli in adorazione. A proposito di questa adorazione, ancora qualche momento, ma poi mi fermo. Vale la pena di ricordare che i primi adoratori nel Vangelo secondo Matteo sono i magi. Capitolo 2, dal versetto 2 in poi, si presentano a Gerusalemme perché vogliono adorare. E poi finalmente, quando trovano il bambino, adorano, perché la stella si è fermata proprio là, adorano. E questa adorazione poi diventa anche la consegna, l'offerta dei doni. Fatto sta che il brano evangelico che adesso richiamavo, la visita dei magi al bambino neonato a Betlemme, questa scena ci parla della grande gioia dei magi. E si rallegrarono molto di una grande gioia al vedere la stella che si è fermata, la stella che finalmente sta lì a illuminare quell'avvenimento come occasione che consente loro di adorare, di consegnare quello che hanno portato come dono. E la grande gioia, ecco, e vedete in questo atto di adorazione dei discepoli prostrati, è proprio manifestata l'esperienza di coloro per cui i dubbi sono stati travolti ormai. La poca fede, anch'essa è stata, come dire, così trasformata in in una stretta di mano a cui il buon Pietro si è aggrappato, e così gli altri discepoli e così noi stessi. E inoltre è questa la gioia che struttura intimamente nel discepolato la nostra esistenza umana, fa di noi dei discepoli. Questa gioia ci struttura intimamente per il servizio dell'evangelizzazione, che ci colloca al nostro posto nella famiglia umana. Il servizio dell'evangelizzazione è un trovare posto nella famiglia umana. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ecco l'annuncio, ecco l'Evangelo, ecco la novità, ed ecco il figlio di cui Dio si è compiaciuto, ed ecco colui che è intronizzato, ed ecco colui che è sceso al cielo, ed ecco il maestro, il figlio dell'uomo, il figlio di Davide, ecco il sovrano autorevole nella mitezza. Il Signore è sceso al cielo, è il Signore del cuore umano, ed è nello stesso tempo il Signore universale. E c'è una dimensione di profondità nella sua ascensione al cielo che tocca i livelli più nascosti, più oscuri, più inquinati anche della nostra condizione umana, per cui nulla gli sfugge. Ma c'è una dimensione di universalità i popoli della terra, tutte le genti, tutte le, come Gesù adesso qui spiega ai discepoli, la scena del mondo, nello spazio, nel tempo, e la sua autorità gloriosa che dimostra il compimento della sua manifestazione nella carne umana. L'ascensione al cielo è davvero il compimento dell'incarnazione. L'incarnazione è il movimento di discesa, l'incarnazione è il movimento di ascesa, di salita al cielo. L'Emmanuele, il Dio con noi, qui è la battuta conclusiva del nostro brano evangelico, io sono con voi, ma ricordate che questa era anche la battuta che leggevamo nel Vangelo della Natività del Signore secondo Matteo. Il Dio con noi, come è avvenuta la nascita di Gesù, Maria incinta per opera di Spirito Santo e Giuseppe che riceve la visita dell'angelo nel sogno, lo Spirito Santo, ed ecco la citazione dell'oracolo messianico, l'Emmanuele, il Dio con noi, Dio con noi, da quella scena introduttiva nel nostro Vangelo secondo Matteo, capitolo primo, a questa scena finale, capitolo 28, nella potenza dello Spirito Santo. È Lui, il Dio con noi, che è all'opera in ogni cuore umano, mentre la missione della Chiesa porta in sé l'irrevocabile pazienza d'amore che testimonia la fine del mondo, dice qui, la fine del mondo. Vedete, quando dice fine del mondo si intende la pienezza, la sintelia tu cosmo, è la pienezza del mondo, e la Chiesa nella sua testimonianza paziente, coraggiosa, umile, derelitta, feriale, zoppicante, come ben sappiamo, pure questa sapienza che la Chiesa custodisce nel suo intimo. La fine del mondo sta nella ricomposizione della famiglia umana. La fine del mondo non è la distruzione del mondo, è la ricomposizione della famiglia umana. Ogni nostro giorno feriale segna l'appuntamento per accogliere e per trasmettere questo Evangelo.